buona giornata a tutti. Chi parla tutti. È Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistico, la trasmissione Magistra e Unaria Paganesimo. Ormai stiamo avviando verso la fine del nono anno di trasmissioni. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistico, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Stiamo avviandoci verso il nono anno di trasmissioni e naturalmente sempre ringraziando questa radio, insomma, ci ha dato questo spazio che speriamo di aver onorato nel migliore dei modi possibile. E questa trasmissione, cui parliamo un po' a braccio, diciamo così, delle varie cose che ci sono, che sono in giro, sarà incentrata molto, molto, molto
sull'attualità,
ma anche su quello che a Francesco interessa moltissimo, ed è la festa dei Veneti di domenica. Francesco ci ha già partecipato l'anno scorso, è entusiasta, io un po' meno, sapete che queste cose, però naturalmente siamo due persone diverse che collaborano, e giustamente Francesco ci tiene molto alla festa dei Veneti, e ci mette molto impegno sia fisico che psichico e culturale, per cui è giusto lasciare un po' lo spazio, insomma, a queste cose. Pertanto io interverrò poco, che poi non è vero perché sapete che sono incoerente, e lascio la parola a Francesco intanto per cominciare con questo. Comunque ricordo sempre che sabato 24 settembre Francesco sarà impegnato a organizzare il rito dell'equinozio d'autunno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Vai Francesco.
Bene, allora partiamo con le molti appuntamenti, le molte cose che ci siamo ripromessi e stiamo affrontando. Logicamente l'impegno più vicino, che logicamente non è un'iniziativa nostra ma è una lodevole iniziativa di Raise Venete, è la festa dei Veneti che si tiene a Cittadella il 4 di settembre, che è domenica. La festa appunto comincia, premesso che il venerdì sera, per chi vuole, alle ore 20:30 a Torre Malta c'è un convegno sulla lingua veneta con anche il presidente Sabino Acquaviva, perciò chi vuole partecipare anche al convegno di venerdì sera può anche partecipare, può essere presente. Noi ci saremo, porteremo e esporremo a Torre Malta anche lo standard della Dea Reitia, che poi sfilerà anche appunto domenica. Allora, per chi è interessato a questa tematica particolare della lingua veneta, appunto, può partecipare a questo convegno serale di venerdì alle ore 20 a Torre Malta, Cittadella. Ma l'evento che per me è più importante è appunto quello che avviene domenica appunto 4 settembre 2005 a Cittadella, che è la festa dei Veneti. Giustamente qui di Raise Venete sottolineo che è una festa puramente culturale, cioè non è una festa politica, di schieramento o ideologica, ma è una cosa che ha a che fare con la cultura, cioè con quello che si coltiva e con quello che si è. E effettivamente io molte volte noto che non siamo sensibili al richiamo della terra. Nietzsche direbbe: vi invito a essere fedeli allo spirito della terra. E in certo senso la nostra presenza a questa festa è dettata anche da questo invito di Nietzsche di rimanere fedeli allo spirito della terra, ad ogni terra, ad ogni luogo che ci è caro, in cui viviamo. Allora, la festa parte domenica 4 settembre alle ore 10 e prosegue fino a tarda sera. Logicamente è un contenitore molto eterogeneo, ci sono moltissime cose. Quello che noi ci interessa di più di tutto, al di là, è la manifestazione, cioè nel senso che alle ore 16 parte una manifestazione in cui tutti quanti possono partecipare, in cui non sono discriminazioni, in cui è aperta a tutti, a cui tutti possono dare il loro contributo, possono portare i loro bandieri, i loro standardi, e si sfila intorno alla cittadella. Noi lo scorso anno abbiamo partecipato appunto con un piccolo gruppo e con due standardi della Dea Reitia a questa manifestazione, proprio perché volevamo ricordare che appunto la cultura del Veneto è anche una cultura religiosa che viene da molto da antico, che viene dal passato, che ha dei retaggi enormi. D'altronde, se noi fossimo più attenti al nostro territorio, alla memoria archeologica che esiste, sapremo che la nostra ricchezza è una ricchezza di migliaia di anni e che non è certo stata esaltata da una religione sorta nei bassi fondi della Galilea. E allora noi appunto volevamo ricordare che questa visione religiosa, questo pantheon degli antichi Veneti, che era un pantheon ampio, ricco, folto di dei, in cui da quello che noi sappiamo c'era una divinità che era capostipite, che era Reitia. E allora noi abbiamo scelto appunto Reitia, visto che è anche la dea più conosciuta degli antichi Veneti, e la portiamo appunto in sfilata con due standardi, proprio perché vogliamo ricordare che essere attaccati alla propria terra, al proprio luogo, al proprio pagus, per usare un termine pagano, e proprio richiamarsi anche le divinità del nostro posto. E noi abbiamo sempre detto Dorotea è una divinità importante perché aveva una caratteristica che la distingueva da altre molte divinità presenti nello spazio italiano, che era la divinità della scrittura. Ma non era la divinità che offriva e imponeva testi sacri, che chiamava sui monti, che dava le tavole dei comandamenti, ma che insegnava agli uomini nei suoi templi a scrivere. Non aveva messaggi, verità, obbedienze da chiedere, non aveva predicazioni, non aveva aforismi, ma insegnava una tecnica, ed era sacra questa tecnica. Le persone che facevano dei sacrifici, delle offerte a Reitia, regalavano gli strumenti per scrivere, proprio perché contraccambiavano con l'oggetto che potevano scrivere, l'aveva appreso l'arte della scrittura. E questo è significativo, che questa divinità avesse questo intento nell'insegnare agli uomini la tecnica per comunicare. Purtroppo il monoteismo ha fatto perdere agli uomini la capacità di comunicare, sia fra se stessi sia con gli altri e sia col divino. Reitia ci ricorda proprio questo, la capacità di saper comunicare, di saper entrare in contatto. D'altronde moltissimi hanno trovato delle assonanze con Reitia come la divinità che separa un confine, che separa un limes, per usare un termine classico. Cioè praticamente un confine tra quello che è civile e tra quello che è selvaggio. Non che sia una barriera, ma che segnala uno spazio ben preciso. D'altronde, questo attaccamento agli spazi sacri l'abbiamo anche nel culto di Reitia. A parte i pochi santuari che ci sono pervenuti, normalmente i veneti facevano dei santuari con legno e tessuto. Cioè praticamente non creavano una separazione netta con l'ambiente circostante, ma utilizzavano l'ambiente. Ma Reitia proprio è anche una divinità soprattutto civile della città, in quanto nel suo santuario, appunto, nel comunicare l'arte dello scrivere esisteva un collegio sacerdotale. E mai nessuno di chi ha imparato a scrivere si è sentito meno, inferiore, incapace perché andava in un santuario ad apprendere. E mai i sacerdoti che erano presenti o le sacerdotesse erano presenti di questo suo loro compito se ne facevano vanto o lo usavano per imporsi o per avere dei comportamenti impositivi, e soprattutto quello che interessava era che le persone avessero l'autonomia nel saper scrivere. E allora, per ricordare appunto questo, noi utilizziamo proprio Reitia, proprio perché Reitia ci permette di avere questo ricordo con la nostra cultura, che è quella di saper comunicare, di quello di avere, e soprattutto di ricordare che abbiamo una cultura, che abbiamo un ambiente, che abbiamo una storia. Il fatto stesso che Reitia fosse considerata la divinità del confine, ma era il confine anche tra lo spazio urbanizzato e lo spazio selvaggio, ma implicava anche che questo spazio, questo confine, si sapeva anche utilizzarlo, si sapeva domesticarlo, si sapeva utilizzarlo, ma si sapeva anche non sfruttare. Era appunto la capacità di fare esistere, di creare un equilibrio. D'altronde molti di questi templi venivano costruiti su argini e che implicava una capacità di conoscenza del territorio ben diversa rispetto alla devastazione del territorio che stiamo assistendo. E il fatto stesso che ci fosse una separazione tra centro abitato e quello che era fuori, quello che poteva essere il selvaggio, l'abbandonato, l'esterno, implica anche che noi dovremmo ricordarci, quando noi guardiamo il nostro territorio, lo vediamo cancellato, modificato, alterato, ad esempio dai capannoni, in cui non c'è più una distanza tra la campagna e la città, in cui non esistono più spazi verdi, ma in realtà è tutto quanto un grande centro urbano costruito anche male. E proprio per ricordare proprio che anche l'attenzione verso l'ambiente è un'attenzione religiosa, cioè nel senso che religione non è quello che il monoteismo insegna, cioè sottomissione, ma religione è qualcosa che lega, cioè che lega la comunità. E d'altronde Reitia, come altre divinità tipo Artemide, sono le divinità che accompagnano i bambini, i ragazzi, dall'età infantile, della fanciullezza, ad essere adulti, ad entrare ad essere dei cittadini. E anche questo era lo scopo che avevano tutti quanti i santuari, proprio perché permetteva il transito, permetteva l'introduzione delle cose. E questo è opportuno ricordarlo, è essenziale farlo.
Francesco, sì. Come al solito l'invadente arriva.
Ma nessun problema, dai.
Quando si parla di adolescenza, di proteggere la situazione adolescenziale, di curare i ragazzi che crescano, e non lo stiamo dicendo semplicemente noi perché vogliamo separare quello che è le antiche religioni da quello che è il monoteismo, ma è proprio la ricerca scientifica. La ricerca scientifica, la pedagogia moderna, la psicologia moderna. Io vi invito a leggervi l'articolo della Repubblica del 30 agosto 2005, cioè di 2 giorni fa, che gli adolescenti vanno seguiti con grande attenzione ad opera degli adulti e vanno seguiti proprio da adulti che sappiano vivere con impegno, con passione, con relazione col divino che hanno attorno. Perché se questo non avviene, gli adolescenti sono come dei popanti, i teenager sono come dei neonati. Perché? Perché vi abbiamo detto che nell'età educazionale, nell'età puberale, in realtà muore il ragazzo e nasce l'adulto. E gli antichi, tutte le popolazioni antiche, noi parliamo di Veneti in questo momento perché Reitia è il punto in cui Francesco sta trattando, avevano grande cura proprio di questa fase, di questa età, proprio per introdurre i ragazzi e le ragazze nell'età adulta, cioè farli diventare dei cittadini, dei soggetti sociali capaci di prendersi nella propria mano la responsabilità della propria vita. Mi sembra che ci sia stato uno scrittore, Moro, che abbia scritto proprio un libro proprio su questo.
Sì, La voce della Dea.
Esatto, ha scritto proprio La voce della Dea, proprio sul fatto che degli adolescenti sono presi in mano la responsabilità della loro esistenza. Ed è fondamentale tutto questo. Non so se potesse succedere oggi una cosa del genere con degli adolescenti capaci di prendere delle decisioni così grosse, diciamo così, nella loro esistenza. Forse dal terzo mondo, ma non certo per l'educazione che il monoteismo impone sui ragazzi qui in Italia.
Sì, si sarebbe da dire quasi, sai, e più Reiti e meno sacrestia.
Guarda, se vuoi sottoscrivo dove devo firmare. No, ma a parte fatto è vero, insomma.
Sì, proprio questo è proprio importante, proprio perché la Reitia stessa, come è stata paragonata appunto con l'Artemide, proprio perché proteggeva i ragazzi che entravano nella società, cioè nel senso che era un nume tutelare di questi ragazzi, e poi permetteva e favoriva la loro introduzione nella società e tutelava i loro diritti e li garantiva dei diritti di cittadini, proprio perché segnava per questo confine tra in cui uno è un ragazzo e quando uno diventa cittadino. E proprio Reitia, noi proprio utilizziamo questa immagine, ci è anche proprio piaciuta perché ha una ricchezza enorme, cioè tra l'altro è una ricchezza che noi conosciamo marginalmente rispetto alla grandezza sua, perché stiamo assistendo sempre di più a scoperte archeologiche che poi tra l'altro fanno clamore quando escono, poi perché danno fastidio, vengono fatte sparire o vengono cancellate. Faccio un inciso per dare un'idea. Sono stato quest'estate a vedere la necropoli di Spina. Necropoli di Spina,
sì.
E la necropoli di Spina non esiste più perché erano completamente interrate, non esiste più neanche un'indicazione stradale, neanche un cippo, neanche un pezzo di indicazione o di cartello che dica qui c'era la necropoli di Spina. Cioè nel senso che voi andate nelle valli di Comacchio a cercarvi la necropoli di Spina e non trovate niente. Sono 10 anni che è interrata. Io pensavo di un luogo così importante dal punto di vista archeologico, vale, che ha una valenza che è importantissima, in realtà non esiste neanche un cartello piccolissimo che dica qui c'era la necropoli di Spina, completamente sparito, completamente annientato, c'è solo campagna. Io ho girato per delle ore, poi ho individuato il posto proprio grazie a tutta la cartografia che avevo dietro, però un luogo che è così importante, si fosse trovato un presunto chiodo della croce, sicuramente avrebbero fatto una basilica.
Sì, beh, indubbiamente, guarda, indubbiamente.
Cioè, anche poco, voi pensate qua, basterebbe soltanto qualsiasi cavolata che sia cristiana e verrebbe esaltata. Una necropoli che dimostra che come migliaia di anni fa ci fossero delle popolazioni capaci di avere una comunità, di avere un culto per i morti, perché dipingono sempre gli antichi come dei selvaggi, sai, come i casi selvaggi con l'anello al naso. In realtà avevano delle civiltà enormi. Pensavo anche alla civiltà veneta, è completamente trascurata, esistono pochi musei.
Io ho fatto una trasmissione alcuni anni fa, quando fu ritrovata la mummia del Similaun, dove praticamente ho parlato di vari oggetti che erano addosso a questa mummia. E l'archeologia moderna ha capito una cosa, che se c'è una pietra quadrata, non c'è solo un sasso quadrato, ma significa che c'erano degli uomini che lo hanno fatto, degli uomini che avevano la tecnologia per farlo, degli uomini che avevano degli intenti per farlo, per cui avevano una cultura per farlo, avevano delle finalità per cui lo facevano, cioè l'archeologia moderna non è più come l'archeologia di 20 anni fa, e sto parlando di tempi recenti, 20 anni fa, non sto parlando del dove praticamente si raccoglievano questi sassi, no? Un po' particolare. Adesso si riesce a capire che esiste tutto un insieme che li ha generati. E in realtà la cultura, quella che noi chiamiamo cultura veneta, quella che va attorno al 1000 fino all'800 avanti Cristo, cioè fino all'avvento degli Etruschi, l'avvento di tutte le varie civiltà, fino all'avvento di Roma, cioè, perché lo stesso Brenno praticamente quando arriva a Roma viene fermato dai Veneti, fra le altre cose, ciò che poco si dice. E questa civiltà non è nata da sola, cioè non è al di fuori del, ma è all'interno di tutto un processo di trasformazione dell'Europa che vede dalla costruzione di Stonehenge, da civiltà antichissime che poi si sovrappongono ad altre, si sedimentano su altre finché abbiamo quella grandissima civiltà che è la civiltà di Nuraghi, che è la civiltà sarda, che praticamente a un certo punto conquista tutto il Mediterraneo, conquista anche l'Egitto. E sono per esempio i famosi filistei della Bibbia. Cioè praticamente questa civiltà è che poi con un cataclisma che è ben conosciuto, ormai è registrato, fa sparire questa civiltà, taglia le rotte e le trasforma. Però nel frattempo cosa succede? Che questa civiltà ha dato il suo all'Egitto, ha dato il suo ai Fenici, ha dato il suo alla nascita della Grecia. Ma questa civiltà da dove viene collegata? È collegata a tutta la civiltà europea, a tutte quelle che sono le grandi migrazioni, a tutte quelle che sono i ritrovamenti di 5, 6, 7 mila anni fa. C'è un disco, per esempio, che è stato trovato nella Germania dell'Est, che testimonia non solo la conoscenza delle Pleiadi, delle fasi lunari, del collegamento Sole, Luna e eclissi, ma addirittura su questo disco c'è la settima Pleiade, la cosiddetta Pleiade perduta, no? Perché adesso sono 6-7, sono noi i dati qui sotto, per cui sto parlando un po' a braccio, qualche errore li faccio anche con la mia memoria. C'è questa Pleiade perduta che è possibile vederla solo col telescopio e che invece era registrata su quel disco. Cioè, esiste tutta una serie di situazioni che sono molto particolari. Cioè, si sta scoprendo tutto un universo, per esempio, faccio un esempio a caso, no? Tanto per passare di palo in frasca, no? C'è un'immagine dei Celti in cui c'è una divinità che prende un bambino e lo mette nel calderone, no? È un'immagine. In realtà i romani quando arrivarono la interpretarono in un certo modo quell'immagine, perché sono i sacrifici umani dei Celti. E invece leggendo le leggende, innanzitutto non si tratta di un calderone ma si tratta di una botte, è una botte d'acqua, e c'è la divinità che deve far sbollire un dio ragazzino della sua rabbia prima che combina guai. E quell'immagine è relativa proprio a quel tipo di leggende che è fondamentale proprio nelle tradizioni celtiche. Naturalmente uno che ha perso le tradizioni, cioè che ha perso le leggende, che non sa cosa significa, vede l'immagine, cosa pensa? I romani per la loro propaganda, i monoteisti per la loro propaganda, che facevano sacrifici umani.
Quello è un classico. Beh, d'altronde sai, hai ricordato quell'articolo che è uscito qualche settimana fa sul Tremone di Treviso, in cui la responsabile del Museo di Este diceva che avevano capito soltanto adesso che i Veneti non facevano sacrifici umani, insomma. Cioè.
E oltretutto ricordatevi che i Veneti erano all'interno, cioè parlo della civiltà veneta dal 1000 al 300 a.C., erano all'interno di tutto un circuito di civiltà, tant'è che i cavalli veneti venivano esportati e correvano ad Atene, cioè facevano le gare, perché una volta si giocava, no? Adesso un po' meno, adesso ti fanno pagare tutto, per cui correvano ad Atene. I cavalli veneti erano ambiti dai siracusani. Stiamo parlando di Siracusa, che è come, non so, se parlassimo di New York adesso. Allora Siracusa aveva quel ruolo all'interno della Magna Grecia. Per cui c'erano tutti questi traffici, no, che erano fondamentali, che erano importantissimi. Cioè noi non abbiamo i Veneti dei trogloditi, ma abbiamo i Veneti all'interno di tutta una serie di civiltà che avvengono, perché abbiamo i Piceni, abbiamo tutta una serie di i Sanniti, abbiamo gli Etruschi che poi sono fondamentali, abbiamo tutta una serie di civiltà che entrano in relazione fra loro, che commerciano, che scambiano cultura.
Sì, basta pensare ad esempio anche alla recente scoperta di Badia Polesine, in cui hanno trovato una necropoli del Neolitico, e detto, questa coperta è enorme, perché non abbiamo mai trovato un centro abitato così grande, dovremmo riscrivere la storia. Fatalità ha voluto che l'ENEL dovesse fare dei lavori sul canale, è venuta fuori una necropoli che cambia la storia. Cioè, basta pensare a quello che è successo, ad esempio, tanto per dire, lo scorso anno, che hanno trovato sull'Alpago una laminetta in cui si parlava di conoscenze che non si pensava che ci fossero, il che significa che hanno proiettato, per interesse, per volontà, sul passato di tutti i popoli che non erano cristiani, delle menzogne, delle calunnie, delle falsità. Ed è proprio una pratica che hanno fatto con tutte le culture. Noi del Veneto, proprio perché avendo avuto una cristianizzazione forzata, perché ricordiamo che uno dei miti, delle menzogne anzi, con cui è stato cristianizzato, ad esempio la distruzione del tempio sul Monte Sumano, in cui appunto un santo inventato distrugge un tempio.
Sì, che... quel santo inventato ha inventato la distruzione di centinaia di templi, cioè ha distrutto templi un po' dappertutto. Per cui
però al di là che non abbia fatto il santo, sicuramente qualche buon cristiano è andato a distruggere il tempio, sai?
Anche perché ormai si sta scoprendo tutta una serie di iscrizioni, cioè tutta una serie di resti che fanno comprendere quanto era diffusa l'antica religiosità. Cioè, ormai si studia ogni sasso praticamente.
Sì, allora appunto per tutti questi motivi, visto che è la festa del 4 settembre, la festa di Veneto Cittadella, è una festa culturale, visto che appunto è importante ricordare anche questo aspetto religioso, noi domenica saremo presenti in piazza alla manifestazione, parteciperemo appunto alla manifestazione con i nostri standardi, la De Aretia. Chi vuole sfilare con noi può venire, ben accolto, non c'è problema. Chi vuole sfilare nell'amministrazione con altri gruppi che saranno presenti, perché ricordo che lo scorso anno la festa ha avuto un successo enorme, perché si parla di oltre 1000 persone che hanno sfilato e di 10.000 visitatori nell'arco della giornata, perciò è stato anche un evento molto importante. Difatti ho notato che quest'anno anche i giornali hanno una maggiore attenzione all'iniziativa, a quello che verrà fatto, a quello che verrà detto, perché mi risulta che sono stati già 3-4 articoli sui vari quotidiani locali, che qualche televisione locale comincia a parlarne, proprio perché è un evento importante, soprattutto perché è un evento culturale, cioè nel senso è un evento che non divide ma che unisce. Noi siamo ben contenti che questi eventi esistano, ci siano, noi invitiamo gli ascoltatori a essere anche presenti, anche perché sarà presente ad esempio molte persone che sono legate a questa radio, che molti ascoltatori conoscono. Ad esempio ci saranno nel pomeriggio dopo la manifestazione una serie di concerti, da cui chiuderà la festa Ermo Medrano, che gli ascoltatori conoscono benissimo, insomma molto conosciuti in questa radio. Però appunto noi diamo il nostro contributo proprio ricordando che esiste anche un Veneto che ha, oltre che una cultura, anche una religione, e che questa religione ha permesso al Veneto di diventare grande. Logicamente è un richiamarsi ai propri radici, ai propri luoghi, e per questo noi è importante ricordare questo. Perciò noi il 4 di settembre saremo a Cittadella appunto con la Dea Reiti, con i standardi. Chi pensa che sia giusto...
A che ora parte la manifestazione, Francesco?
Allora, la festa dei venti comincia alle ore 10 della mattina, perciò ci saranno già banchetti, cose varie. Noi arriveremo lì, la manifestazione comincia alle 4 del pomeriggio, alle ore 16, noi arriveremo lì appunto alle 16, ci metteremo nel corteo, poi logicamente dove capiteremo, cioè nel senso che non ci deve essere né essere nei primi, negli ultimi, né in mezzo, cioè a noi ci interessa sfilare, ricordare questo. Chi vuole ci riconoscerà sicuramente, perché con due standard della Dea Reitia saremo ben riconoscibili, e chi vorrà sfilare con noi potrà sfilarlo. Sì. Il giro non è tutte le mura di Cittadella, praticamente si parte, per intendersi, da Borgo Treviso, si verso Borgo Bassano, si entra in tutto il corso principale di Cittadella e si esce a Borgo Padova, si torna verso Borgo Treviso, che è il luogo dove si fa la festa.
Io qui ho un appunto del Gazzettino del 30 agosto 2005 che dice: Cittadella, festa di Veneti, attualmente è un trafiletto, festa di Veneti domenica 4 settembre dalle 10 alle 22 a Cittadella, Padova, il momento clou alle 16.30 quando il corteo si attraverserà il paese. Prevista la distribuzione di 20.000 cartoline da inviare a Galan per il riconoscimento della lingua veneta, annunciati musica, stand enogastronomici e culturali.
Sì, beh, diciamo, noi saremo presenti proprio con la manifestazione per stare di manifestare, di portare fuori, di fare emergere, di ricordare, faremo questo. Perciò appunto io do appuntamento con chi vuole sfilare appunto con Reitia, e chi vuole partecipare a questa di 20, domenica 4 settembre, Cittadella, Padova. Bene, penso che abbiamo presentato più che bene, lo ricorderemo anche in chiusura appunto questa festa che è importante, è la seconda edizione ed è una festa che io, avendo vissuto lo scorso anno, vi posso garantire che è una festa che merita, insomma, perciò c'è anche la possibilità di conoscersi, di parlare, di vedere e soprattutto sfilare per chi vuole con la Dea Reitia. Io invito tutti quanti gli ascoltatori a essere presenti, chi con noi, chi con Raise Eventi, chi per se stesso, ma chi soprattutto per ricordare le proprie radici, insomma, che cosa è importante.
E il 24 settembre presso il Bosco Sacro di Jesolo, Francesco ci organizza il rito del equinozio d'autunno.
Quanti impegni.
Quanti impegni, vero Francesco?
Sì, ecco, una cosa che io voglio anche aggiungere.
Sì, vai.
Cioè, visto appunto, allora parlo della festa. In occasione così di ricordare le nostre radici, le nostre sacre radici, è stata lanciata dal gruppo dell'Associazione per Sacre Radici, che è collegata all'istituto, una petizione al sindaco di Padova. Io, se Claudio non ha problemi, leggerei la petizione perché...
Vai tranquillo.
Allora, la petizione è indirizzata al sindaco di Padova, alla giunta comunale, ai consiglieri comunali, alla sovrintendenza dei beni artistici e storici e al Ministero per i beni culturali, dei beni e attività culturali. Ed è una petizione che si può firmare appunto anche virtualmente su internet, casomai se voi trovate qualche informazione riuscite a recuperarla. La cosa più semplice è andare sul sito che è http://it.geocities.com/sacreradici, lì c'è il link alla petizione virtuale. Vi leggo questo testo che è un testo che reputo semplice ma che dà un'indicazione di quanto sia importante anche fare questa campagna di sensibilizzazione verso le istituzioni per ricordare le nostre radici. Dice la petizione: attraverso la stampa abbiamo notizia di sempre nuove scoperte archeologiche nella città di Padova. Tutti i ritrovamenti documentano la presenza di antichi culti religiosi precristiani. Non ci sembra che la memoria di questi antichi culti, che rappresentano le nostre autentiche radici, siano ricordate in modo più adeguato. Non vi sono indicazioni che permettono di individuare agevolmente questi sacri siti. Non è nostra intenzione intervenire presso di lei con proteste che sarebbero peraltro del tutto legittime ancorché sterili. Intendiamo invece con la presente invitarla formalmente ma fermamente a porre fine a quello che consideriamo un vero e proprio insulto alla memoria dei nostri antichi padri. Le nostre radici sono in antichi culti e nella memoria delle divinità venerate dagli antichi eventi. Chiediamo che il luogo dove si compiono questi antichi riti siano indicati nella segnaletica stradale, che venga posta particolare attenzione alla toponomastica, che i toponimi utilizzati siano gli stessi delle nostre antiche radici, che si intraprenda una meticolosa campagna di scavi archeologici con particolare riferimento alla zona su cui sorge l'attuale Basilica del Santo, perché si renda visibile e tangibile traccia del Tempio della Dea Reitia situato sotto la Basilica del Sant'Antonio. Proponiamo che a ogni ingresso del santuario venga apposta l'indicazione che ricordi l'esistenza del Tempio della Dea Reitia. Reputiamo necessario, in particolar modo, che il primo e più urgente intervento debba svolgere nella zona demoniata Basilica del Santo. La figura di Sant'Antonio da noi non è ritenuta adeguata a rappresentare la città di Padova. È sufficiente ricordare la sua partecipazione alla crociata contro i Catri che portò al loro completo sterminio. Su Sant'Antonio, studiosi cattolici hanno scritto, e qui è la citazione presa dal libro Le bugie della Chiesa, aperte virgolette, la bugia più popolare riguardo a Sant'Antonio è quella di falce dispensatore di miracoli. Con Sant'Antonio i dubbi sono pochi, la fantasia popolare ha dato il meglio di sé, ma soprattutto Antonio non è mai stato il giovane del sorriso melenso con accanto un candido giglio. Ma dove e quando è nata l'immagine distorta di Sant'Antonio? Postulatori, scrittori e biografi si sentirono autorizzati a gonfiare la realtà dei servi di Dio, non soltanto di Sant'Antonio di Padova, quindi. Chiusa la citazione. Una città non può porre al centro della sua storia un personaggio con meriti inventati e violenze riconosciute. Riteniamo la richiesta, così come sopraformulata, più che ragionevole. Pensiamo che, almeno nei termini indicati, costituisca nei confronti dei nostri avi il minimo doveroso e dignitoso tributo dovuto a loro. Certi di poter contare sulla sua attenzione di pubblico amministratore, oltre che sulla sensibilità personale, confidiamo in suo attivo interessamento e intervento, attendiamo notizie rispetto a quanto sopra esposto e le salutiamo distintamente. Perciò questa è una petizione che si può firmare virtualmente, su internet trovate già delle indicazioni chiare ed è importante proprio che anche con questo semplice fatto di sottoscrivere un qualcosa sia possibile recuperare le nostre radici. Logicamente poi lasceremo delle copie quando saranno pronte anche qui in radio che ci permettono proprio di di avere un'idea che questa petizione deve girare, deve informare, anche perché sappiamo che Sant'Antonio è stato uno dei mostri nella storia. Ci sono stati tantissimi nella Chiesa Cattolica, ma Sant'Antonio è venerato e considerato bene. In realtà ha partecipato alla cancellazione dei catari, proprio dalla storia della vita umana, del mondo, ed è considerato un grande santo. E io voglio ricordare che Sant'Antonio è considerato dalle biografie fatte ufficiali dalla Chiesa Cattolica come il martello degli eretici, e che non è certo
il terrorista degli eretici, in pratica un terrorista criminale,
e che fu inviato a fare il martello degli eretici in Occitania su un incarico di San Francesco, altro santo che si viene dipinto come buono, generoso, disponibile, attento, preciso. In realtà anche lui un'immagine costruita d'arte.
Non esiste nessuna biografia che non sia quella scritta appositamente dalla Chiesa Cattolica. Hanno bruciato tutto. Beh, probabilmente in Vaticano a qualche parte c'è qualcosa, insomma, ci ritengono in realtà alcune cosette, sai, possono sempre venire.
No,
buone.
Beh, sai, c'è un libro che non ho ancora fatto tempo a recuperare, che si chiama Verbum Dei, Verbum Gay, fatto da una casa editrice di Roma, in cui dice che esistono dei documenti in cui si racconta che San Francesco si sposò con un uomo con una particolare messa, non so in più in quale chiesa. Cioè, è un libro che mi hanno riportato questo esempio. Devo ancora recuperare il libro, però dimostra che qualcosa di San Francesco appunto non quadra, cioè nel senso che non è certo quello che hanno dipinto e ci hanno rappresentato. Anche da quello che però ci hanno dipinto, rappresentato e ha scritto, capiamo che non era certo uno spirito nobile, uno spirito interessante da seguire.
Ricordo che una petizione del genere, legata al riconoscimento dei luoghi, si inserisce completamente all'interno della risoluzione ottenuta dal VCR ad Anversa a questo giugno. La risoluzione del VCR di Anversa, che parla sia di protezione dei luoghi sacri sia della concessione degli antichi luoghi affinché i pagani dei vari paesi possano celebrare i loro riti e possano celebrare le loro cerimonie, è all'interno di quella mozione. Quella mozione è già stata presentata, a quanto ne so, intanto è stata firmata da tutte le delegazioni del mondo, cioè erano delegazioni dal Sud America, delegazioni dagli Stati Uniti, delegazioni dall'Inghilterra, delegazioni dalla Francia, dalla Germania, dalla Lituania, dalla Lettonia, dalla Grecia, dall'Italia, dall'India e dalla Russia, credo, però non ne sono sicuro, perché a memoria magari non è che riesco a ricordare tutti quelli che c'erano. Tutti questi, riuniti ad Anversa, hanno presentato la mozione per il riconoscimento dei luoghi e la concessione dei luoghi antichi ai pagani affinché possano fare i loro culti e siano segnalati questi luoghi. È stata consegnata sia al Parlamento belga che al Parlamento europeo. Pertanto le mozioni in realtà stanno già girando e penso che sia arrivata anche all'ONU, poi ne parlerò con l'ONU e sentiremo, insomma, cosa è stato fatto. E comunque è stata firmata da tutti i partecipanti. Vi ricordo che la delegazione italiana, oltretutto ad Anversa, era una delle più numerose numericamente, anche se in effetti i greci hanno portato non so quante centinaia di persone sotto ai piedi del Monte Olimpo per celebrare Prometeo. Per cui chiaramente non siamo, gli italiani non sono i più forti a livello europeo come organizzazione pagana, sono quelli che sono chiaramente, però diciamo così, abbiamo avuto il nostro peso e il nostro intervento, grazie a chi sapeva bene l'inglese naturalmente, non certo io ho soltanto assistito e ho lavorato più che altro dal punto di vista ideologico-religioso. Altri invece sono fatti il mazzo anche linguisticamente, un vero mazzo. Pertanto oddio, una mozione del genere rientra all'interno di quello che sono le risoluzioni del VCR. E vi ricordo che in tutta Europa tutti i gruppi, e sono parecchie decine di migliaia di persone, stanno lavorando in quella direzione. Pertanto non facciamo altro che continuare ciò che fanno i belgi, ciò che fanno i francesi, ciò che fanno i danesi, c'erano anche i danesi, mi sono dimenticato, ciò che fanno i tedeschi, ciò che fanno altri. Una sola perplessità su questo punto è venuto ad opera del gruppo tedesco di Eldaring. perché il gruppo tedesco di Eldaring ha detto: noi in Germania purtroppo abbiamo avuto dei brutti fatti, cioè dei brutti avvenimenti, nel senso che alcuni hanno ottenuto di agire all'interno dei luoghi sacri antichi, alcuni gruppi che si chiamavano pagani, e li hanno seriamente danneggiati. Per cui loro mantenevano questo tipo di perplessità proprio in base alla loro storia e a ciò che era avvenuto nel loro paese. E questa era l'unica perplessità che è stata lanciata, però anche loro erano d'accordo, insomma, su questo. Chiaramente essere d'accordo su questo non significa far del male o danneggiare ciò che è la nostra storia antica, e loro a questo ci tenevano, ecco, questo volevo dire.
Sì, beh, Claudio, visto che abbiamo affrontato queste cose, penso che possiamo venire all'attualità, le cose più divertenti.
Va bene, dai, chiudiamo un po' questo, che d'altronde è storia, cioè, va bene, insomma, domenica sarai impegnato come non mai, va bene, Francesco, fa parte della nostra vita e del nostro esporsi. Vai, Francesco.
Ecco, io vorrei partire appunto dal fatto di attualità, che è una cosa abbastanza divertente e curiosa. Molti di voi conosceranno L'Avvenire. L'Avvenire appunto è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, e il 7 di agosto, domenica, all'interno dell'Agorà, che è un risalto culturale, hanno pubblicato un'intera pagina, completamente tutta la pagina, che è la pagina 24, contro il paganesimo e il neopaganesimo.
Voi pensate che i vescovi non stiano ad ascoltare quello che facciamo? Molte cose che dice Ratzinger le dice proprio prendendo spunto da questa trasmissione e dei siti internet, chiaramente. Però molte azioni che fa Ratzinger le fa in funzione e per bloccare questa trasmissione, per bloccare il nostro lavoro su internet. Se volete una prova di questo, scusa Francesco,
sì,
che sto rompendo, però.
Se
volete una prova di questo, io ho messo una pagina, L'Amore Cristiano, in internet, una pagina che ormai è stata visitata da centinaia, cioè, direi migliaia di persone, sono quasi 2000 comunque letta. Ebbene, in quella pagina c'è una citazione del Pazzo di Nazareth che dice: se fate quello che io voglio, vi chiamerò miei amici. E Ratzinger, proprio da quella pagina, ha detto: ma è normale che sia così? Tutti dicono: se fai quello che io voglio, sei il mio amico. Cioè, è papale papale. Cioè, per cui, adesso Francesco vi leggerà dall'Avvenire.
Sì, beh, diciamo che...
se volete far soldi, fate presto. Fingete di essere i nostri amici, prendete un po' di dati, e quando sapete scrivere un pochino vi vendete i cattolici. Guarda, loro pagano, tranquilli. Vai, dai.
Sì, no, difatti il fatto stesso poi che ci sia un accenno diretto a noi è...
due ce ne sono.
Sì, c'è un accenno proprio diretto a cui si dice... dice: non abito in campagna, come in effetti dice, vorrebbe l'etimologia latina, da pago su villaggio, ma in città, anzi nelle metropoli, e poi hanno siti internet, stazioni radio... E di conseguenza
allora abbiamo stazioni radio. Non l'abbiamo detto, noi giuro.
Esatto.
Francesco, cominciamo però dall'inizio.
Sì, allora cominciamo. No, era per dire, cioè, e poi c'è di conseguenza, cita la Federazione
allora,
Pagana.
Il 7 agosto viene fuori sull'Avvenire una serie di articoli relativi al paganesimo. Cioè, il giornale L'Avvenire, il giornale della CEI, fa questa serie di articoli. Uno di questi articoli è a firma di
Massimo Centini.
Vabbè, Francesco, se vuoi leggere cosa dice questo articolo, se no, se vuoi lo leggo io.
Sì, leggilo pure a te, così.
Allora dammelo qua, perché io non ce l'ho.
Non
me dovevo stamparmelo in internet, non ho visto la pagina. Allora, questo Massimo Centini, vabbè, ma ce l'hai anche in prima, benissimo. Questo Massimo Centini fa questo articolo e scrive sull'Avvenire. Attenzione, parla dei pagani in generale, e questa è la cosa più divertente. Voi sapete che, vi abbiamo già detto, il mondo pagano, cioè quelli che si chiamano pagani, sono variegati, cioè ce ne sono di vari tipi. La Federazione Pagana è un'organizzazione, cioè è un insieme di persone che hanno degli intenti che poi ascoltate per radio, avete ascoltato ormai da 9 anni.
Premesso che la Federazione Pagana è l'unica organizzazione che si dichiara religiosa o pagana.
Esatto.
Cioè che tutte le altre si dichiarano quando va bene culturali, quando va male volontariato.
Prova a suicidarsi, va bene.
Sta dando tanto da parrocchia, ma comunque
c'è ad opera di molti pagani tutta una serie di paure di manifestarsi verso l'esterno e di manifestare il loro sentimento religioso. Perché? Perché in questo paese, volenti o nolenti, c'è un'attività feroce di persecuzione ad opera dei cristiani, che non è una persecuzione che ti pigliano, ti infilano i ferri roventi in culo come facevano qualche secolo fa, però è una persecuzione psicologica, è una persecuzione che è martellante, è una persecuzione che ti porta delle persone, cioè ti impegna dal punto di vista della vita fisica e ti danneggia in maniera estremamente grave. E tutte queste, con le remore ataviche che hanno praticamente le persone, viene a sommarsi un carico psicologico notevole nei confronti delle persone. Riuscire ad avere la forza per chiamare se stesse persone religiose, cioè noi stiamo costruendo l'Organizzazione Religiosa Federazione Pagana con tutti i nostri percorsi diversi, è una questione notevole, cioè è una particolarità che io, Francesco e altri pagani ci siamo assunti perché abbiamo deciso di farlo, ce l'abbiamo fatto come atto di volontà. Però in giro per l'Italia molti gruppi non sono disposti a fare, cioè non sono in grado psicologicamente di fare questo, perché si sentono massacrati, vituperati, offesi, insultati. E spesso purtroppo la loro debolezza è una debolezza che si ripercuote anche sugli altri, perché tanto più una persona è debole, tanto più i cattolici ne approfittano, tanto più i cattolici massacrano. E è effettivamente un peso non indifferente. Per di più, il paganesimo, non essendo una religione codificata, se non per quello che ognuno fa per se stesso, esiste migliaia di modi per cui le persone si chiamano se stesse pagane, si rappresentano in pubblico e fanno quello che fanno quello che possono, fanno quello che sentono. D'altronde sapete che l'inizio è sempre un momento di fragili equilibri, dove una persona viene fuori dall'educazione monoteista e cerca di costruire qualcosa di diverso perché sente il richiamo del mondo. E siccome non tutti abbiamo la preparazione di Umberto Eco, abbiamo la preparazione culturale, non so, di Auger, o la preparazione culturale di, non so, di Dumézil, facciamo quello che sentiamo, cioè abbiamo un grande sentimento che ci lega al mondo, però abbiamo degli strumenti culturali che a volte sono migliori, a volte sono peggiori, per cui le persone fanno chiaramente quello che possono. Naturalmente i cattolici sono pronti a massacrare ogni volta che vedono una debolezza, in qualunque modo, compreso se uno predica l'omeopatia, perché ultimamente sta massacrando quelli che fanno l'omeopatia, fra le altre cose. Bene, in questo mondo variegato naturalmente c'è un po' di tutto. Chiaramente l'organizzazione più forte, cioè il gruppo più forte, è la Federazione Pagana, non c'è niente da fare.
Anche perché lui si dichiara organizzazione religiosa.
Esatto. E naturalmente questo è il centro che loro vorrebbero, che i cattolici vorrebbero demolire, e attorno c'è un universo, cioè c'è un corollario di molte centinaia di persone, perché bisogna dirlo questo, secondo me oltre a noi ci sono centinaia di persone. Queste centinaia di persone non è che non fanno niente, poverine, sono se stesse, fanno quello che possono, cioè fanno ciò in cui credono. Il fatto che queste persone facciano questo però ci aiuta anche a noi, tutto sommato, cioè in realtà tutto quanto supporta, e questo dà molto fastidio ai cattolici. Per cui questo è l'articolo adesso che vi vado a leggere, è quello che dice Massimo Centini. Vado, Francesco,
sì,
vuoi aggiungere qualcosa?
No, dopo aggiungeremo dopo su Massimo Centini.
Non abitano in campagna, come in effetti vorrebbe l'etimologia latina da pagus, villaggio, ma in città, anzi nelle metropoli, e poi hanno siti internet, stazioni radio, editano pubblicazioni e organizzano convegni, sono i nuovi pagani. Almeno così si definiscono, riuniti in federazione, ambiscono a una religiosità che di fatto è una sorta di insalata russa, dove è possibile trovare un po' di tutto, dalla cabala ai rituali nordici, e attirano adepti sempre più numerosi. Sarà una moda, infatti, oppure un colpo di coda della New Age, un modo per essere alternativi in un mondo in cui la ricerca di originalità e il desiderio di staccarsi dalla massa sono la condizione sine qua non di molte persone desiderose di sottrarsi al grigiore e all'opacità del quotidiano. Ma il neopaganesimo che rintracciamo su internet, nelle pubblicazioni quasi sempre prudentemente firmate con pseudonimi, o in altri ambiti delle comunicazioni o nelle riunioni, ha quasi sempre la chiara intenzione di andare contro il cristianesimo. Certo, c'è di tutto tra i cosiddetti neopagani, con i loro riti basati su un sincretismo antirazionale che usa il celtismo, presunto tale, come ingrediente per ogni manifestazione. Per esempio gruppi in cui tutto finisce in innocue mangiate e bevute, nostalgiche, danze attorno al fuoco e patetiche evocazioni dirette a una non meglio identificata dea che spazia dalle Venere paleolitiche all'ambigua Iside. Ma all'interno del neopaganesimo, che fa tendenza, vanno posti anche gruppi meno ingenui, che hanno la pretesa di ridisegnare a proprio uso le fasi della lotta contro l'eresia, trovando in un'antistorica icona della strega un punto di riferimento fino ad evocarne l'immagine quasi si trattasse di una divinità. I canali di comunicazione dei neopagani e dei loro cloni, come gli adepti della vicca, antica espressione anglosassone per indicare stregone, maschile di witch, strega, danno vita a un mix fantasioso che, oltre ad essere privo di rigore filologico, propone personali interpretazioni della strega fino a farne una sorta di vittima designata, un'estrema partigiana della vera spiritualità contrastata dalla cattiva Chiesa di Roma. La maggioranza invoca un ritorno alla natura, considerata sacra, sulla base di una sorta di animismo inventato di volta in volta in relazione alle necessità del momento. Si può tracciare l'identikit del neopagano? Non è un'impresa facile, poiché ognuno ha aspettative diverse. L'elemento comune è la certezza di aver riscoperto l'autentica radice della spiritualità, quella che le religioni avrebbero volutamente occultato e in passato perseguitato. In tanti siti, come i leader dei vari gruppi e soprattutto gli autori di libri vicca e simili, lasciano intravedere la possibilità che parlare con fati e folletti in fondo costituisca la normalità, naturalmente per gli iniziati. E poi c'è l'instancabile ricorso ad amuleti, meglio se celtici, erbe e non identificate tisane, per condire il minestrone falsamente spirituale che stordisce e soprattutto affascina chi è un esule alla ricerca di un punto di riferimento, forse di una figura carismatica, e colpisce che molti giovani, anche minori, qualche volta accompagnati dai genitori, non riescano ad andare oltre e si facciano illudere. Altro campo di azione di alcune diramazioni del neopaganesimo, che andrebbe monitorato con maggiore attenzione, sono i cosiddetti corsi, organizzati in vari ambiti, spesso in librerie specializzate in occultismo, dove si insegnano i segreti della ricca, la lingua del piccolo popolo, degli elfi, la magia. Anche qui il pubblico è giovane, femminile in particolare, troppe ragazzine che vorrebbero essere streghe, perché affascinate dai serial televisivi sulle imprese di un gruppetto di giovani streghe, ma che non si rendono conto di essere vittime di un'illusione che persone più grandi di loro vendono, i corsi si pagano, allontanandole sempre più dalla realtà. Seguendo l'atteggiamento tipico di un romanticismo completamente slacciato da ogni base storica, i neopagani perseguono la retorica della medievalizzazione della leggenda con impostazione tipica del fantasy, fino a elevare fati, gnomi e folletti alla stregua di divinità pagane, pagane naturalmente, il tutto secondo il modulo relativista che contrassegna questo nostro tempo di sperimentatori dell'immaginario. La differenza fra i modelli proposti dall'attuale neopaganesimo e ad esempio il neopoliteismo colto, fra virgolette, di James Hillman, direttore del C.G. Jung Institute di Zurigo, è anzitutto di peso culturale. Da una parte ci sono i neopagani che sostengono slogan tipo «fai ciò che vuoi», dall'altro un tentativo di riuscire in qualche modo ad individuare le motivazioni inconsce poste alla base del desiderio di riconoscersi nei valori pagani. Valori che si basano nell'ottica attuale sul rifiuto di tutte le regole e i dogmi, creando di volta in volta quello che si ritiene più idoneo in relazione alle bizze del comportamento. Oggi dunque il paganesimo, popolare o colto che sia, costituisce una sorta di non religione umorale che diviene un cavallo di Troia entro il quale inserire togliere quanto si vuole. L'assunto è riuscire a contrastare la Chiesa trovando ogni mezzo e occasione per accusare di oscurantismo il cristianesimo. Infatti, navigando fra i siti che intendono difendere il pensiero pagano e frequentando le chat che contengono varie speculazioni sull'argomento, si percepisce una continua, pesante, illogica mania di persecuzione. A dar retta a molti neopagani e cin, travolti dal loro bisogno di protagonismo, sembra che il resto del mondo non abbia di meglio da fare che osservarli, spiarli, ordire congiure contro la loro libertà. La perdita di contatto con la realtà si evince non solo da manifesti e proclami, ma anche dagli scritti che ingolfano la rete. I pagani non si fermano davanti a nulla. All'indomani della morte per suicidio dell'antropologa Cecilia Gattotrocchi, nota nemica di sette satanisti, eccetera, non poche sono state le violente manifestazioni di esultanza. Uno meglio identificato Azrael, per esempio, ha sentenziato: ah, la professoressa Gattotrocchi, nota del redattore, invariabilmente mostrato di possedere una conoscenza dell'argomento non superiore a quella di Bozzo il clown. Veramente ne aveva molto meno, cioè secondo me gli ha dato anche di più. Poi Azrael assicura: è stata senza mezzi termini una dannazione per la già asfittica cultura italiana, ha trasformato l'antropologia in una barzelletta. Questo è vero, cioè, non lo diciamo noi, dico
è stato anche buono, insomma.
Lo dice anche la Polizia di Stato, non lo diciamo solo noi. Ecco, questo è tutto l'articolo di Massimo Centini. Dimmi Francesco, sì, no, però per fare alcuni commenti anche io ne avrò bisogno. No, è meglio. Allora, praticamente cosa abbiamo trovato in questo articolo di Massimo Centini? Intanto una serie di farneticazioni, cioè nel senso che sembra quasi che questa gente, a parte i corsi a pagamento, chi se li fa i corsi a pagamento, se li fa, se li paga, se li gestisce, e sono affari loro. Vi ricordo che i giovani, i cosiddetti giovani che sono andati a Colonia per il raduno del Ratzinger, hanno sborsato parecchie centinaia di euro e nessuno ha detto niente. Pertanto lasciamo perdere ste leggenti che si andrebbero monitorati, che è sempre il solito terrorismo del cazzo, il solito terrorismo alla Harris. Abbiamo già visto con Antonello, abbiamo già visto con la Gattotrocchi, abbiamo già viste queste campagne, ma loro fanno il corso, si fanno pagare 300 euro, dicono di fare magia, sono affari loro, cioè nel senso che nessuno ti estorce qualcosa. Se uno ti dice: io le conferenze le faccio gratuitamente perché io ho scelto di farle gratuitamente, ma questo non significa che non ci sia un lavoro dietro, un costo fisico, un costo psichico, un costo di stampa, un costo di trasferimento. Io la benzina devo pagare, la carta la devo pagare, il computer lo devo pagare, l'impegno lo devo pagare, i libri che compro per documentarmi li devo pagare. Cioè, quando io faccio una conferenza, in realtà ho un sborso di spese che è altissimo. Il fatto che io lo faccio gratis è una mia scelta personale, ma non è che non ci sia un costo per fare tutto quello lavoro. Per venire qui in radio, Francesco si è fatto 80 km in automobile, 80 km per andare. Voi provate a vedervi 160 km e con la benzina quanto vi costa adesso, che sono a 1,30 euro, a vedere quanto spende Francesco per essere qua a parlare mezz'ora, un'ora con i radioascoltatori. Cioè, questi costi cosa sono? Francesco è un idiota che mette fuori i soldi gratuiti. Francesco lo fa per passione e sono dei costi. Per fare delle cose, Francesco si è preso una mezza giornata di ferie, e quello è costo.
Quindi Claudio, io vorrei aggiungere una cosa, cioè, che Massimo Centini è il classico che sputa nel piatto dove mangia. Perché, ecco, ti faccio un esempio molto semplice. Io ho conosciuto Massimo Centini al secondo convegno Vicca. Il secondo convegno Vicca costava 70 euro a partecipante. Cosa costava 70 euro a partecipante? Significava che tu avevi a disposizione un castello per due giorni, completamente riservato per fare le conferenze, in cui ti veniva garantito due pranzi e una cena.
Niente.
Ecco, cioè, di conseguenza, e tenendo conto che con questi 70 euro si pagavano anche le spese di partecipazione di Massimo Centini. Cioè, nel senso che i relatori che venivano lì, e non è che ci fosse solo Massimo Centini che parlava, c'erano 7-8 relatori che venivano lì a parlare, cioè autori anche affermati, conosciuti, docenti anche universitari, tra cui è venuto anche Massimo Centini a parlare della caccia alle streghe. E certo, no, Massimo Centini non è venuto, certo, con grande pagamento, è venuto riposandogli le spese, però le sue spese, come quella degli altri 6-7 personaggi che sono venuti a parlare, autorevoli, in gamba, capaci, logicamente rientravano quelli 70 euro. Si parla di, qua prendono in giro, cioè di conseguenza lui ha partecipato a questi convegni a pagamento, ma 70 euro per due pranzi, una cena, più il pagare appunto i relatori, cioè dare un compenso ai relatori, penso che sia una cifra ridicola, tenendo conto che poi erano convegni a numero chiuso, cioè che il massimo era 50-60 persone, di conseguenza certo se tu fai un convegno con 1000 persone puoi chiederne meno, ma le spese sono quelle. E quando lui parla, ad esempio, qua il Corriere, tanto l'Avvenire parla di 300 euro per fare i druidi, ma in realtà Sacri Fuochi dura 8 giorni. 8 giorni, 300 euro, che viene garantito il vitto e l'alloggio, penso che sia una cifra a trovare ridicola, sia semplicissimo. Tenendo conto che appunto al secondo convegno Vicca lui era presente, cioè lui era lì, ha fatto relatore. Tanto ha fatto un intervento, tutto sommato, che era anche accettabile dal punto di vista storico. Ha detto una frase che per me chiaramente dimostra, sai, molte volte si dicono che gli inquisitori erano malati, si dicono che gli inquisitori erano deviati. Lui, Massimo Centini, ha detto, e ho la registrazione, perciò non c'è problema, che il problema in questi inquisitori è che loro credevano nelle panzane che dicevano. Cioè, l'ha detto Massimo Centini, quando dicevano che la strega si trasformava, loro ci credevano. E lui ha fatto un'elencazione delle persecuzioni fatte, delle vittime che sono state tranquillamente a questo convegno Vicca. Adesso non so se lui usa due pesi e due misure, se viene invitato e retribuito a un convegno Vicca, parla in una certa maniera e poi quando scrive sull'Avvenire scrive in un'altra maniera.
Sull'Avvenire?
Sull'Avvenire. Premesso una cosa, io durante il convegno ho parlato con Massimo Centini, abbiamo avuto occasione di chiedere. Tra l'altro io gli ho detto, beh, visto che tu ti occupi di queste tematiche, visto che sei invitato a un convegno Vicca, siamo ben contenti che tu potessi intervenire in radio. E lui mi diede una risposta interlocutoria e svicolò via comunque dall'argomento. Ho detto, beh, come gli chiesi il numero di telefono, l'email, ci risentiremo. Poi i motivi non sono più risentiti. E una cosa che lui disse è che lui non aveva una visione religiosa. Lui disse che l'unica roba che gli interessava era l'anticomunismo. Anche io ho detto, non è un problema nostro, ho detto, perché noi siamo una realtà religiosa in cui non ci scriviamo politicamente o in maniera partitica, in cui persone di ogni visione politica possono partecipare, perciò con noi questo problema non si pone. Il problema di Massimo Centini nel 2005 era, anzi nel 2004, scusate, era l'anticomunismo. A me non mi risulta che esista l'armata rossa pagana o i soviet dei pagani. Di conseguenza, il fatto stesso che faccio un articolo del genere, tenendo conto che poteva benissimo avere tutta una serie di riferimenti, perché le persone che fanno la realtà, pagana, li poteva contattare e conoscere. Ci siamo trovati a un convegno, abbiamo parlato per parecchio tempo assieme privatamente a quattro occhi io e lui, non gli mancava la possibilità. Però fatto sta che l'Avvenire è il giornale della CEI, e il giornale della CEI è sicuramente un giornale che ha un fine ben chiaro, quello di mantenere la follia criminale di un Gesù Cristo. E scrivendo su questo, anche perché tra l'altro la cosa che lui mette in critica è che noi pagani avremo una visione cattiva della Chiesa di Roma. Cioè, non è che noi abbiamo una visione cattiva, gli riconosciamo i meriti che hanno avuto. Certamente mai nessun pagano penserebbe di fare l'Inquisizione e di bruciare sul rogo milioni di persone. E noi riconosciamo la Chiesa Cattolica di avere questa capacità. Non è che è stata cattiva, ha fatto la sua natura, cioè nel senso che non esiste. Se lui dice che noi diciamo che è cattiva la Chiesa Cattolica, pensa che esiste una Chiesa Cattolica buona, sì. Ma per noi non esiste una Chiesa Cattolica buona, non esiste un cristianesimo buono.
Tutto l'articolo è stato organizzato in un modo abbastanza preciso, che ha una funzione, che è quello di un attacco alla federazione pagana. Perché in realtà esistono due cose, esistono anche altre cose, due cose che sono centrali in quell'articolo. Cioè, i pagani che manifestano il loro pensiero per radio, che hanno siti e hanno siti internet, no? E che sono organizzati in federazione. Sì. Cioè, queste sono le due cose che Massimo Centini afferma come oggetti, cioè afferma che si sono organizzati come federazione e che parlano, che manifestano pubblicamente il loro pensiero, e sono due cose che lui non può assolutamente attaccare. cioè non sì. può assolutamente, cioè se io ho manifestato il mio pensiero e il mio pensiero è debole, cioè tu sei in grado di vedere delle crepe nel mio pensiero, beh, non fai altro che analizzarlo e attaccarlo. Io faccio presto, leggo un Vangelo della Chiesa Cattolica, vedo dove sono le infamità, vedo dov'è l'infame, il criminale, Gesù di Nazareth, e dico, questo Vangelo, il buon samaritano, preso dalla Chiesa Cattolica, è un atto criminale che ha delle finalità di eversione dell'ordine costituito. Non c'ho problemi, l'ho messo in internet, migliaia di persone sono venute e se lo sono lette, nessuno lo ha mai contestato, per cui è un oggetto reale. Se Massimo Centini trovasse in quello che noi diciamo, di quello che noi facciamo, in quello che noi scriviamo delle cose analoghe, chiaramente lo farebbe. Ma quando non ci sono la possibilità di analizzare il pensiero di un altro e di opporre qualcosa al pensiero di un altro, a questo punto si attacca la forma delle persone. E attenzione, la citazione secondo cui noi parliamo in radio, abbiamo siti internet e ci siamo organizzati in federazione, sono cose assolutamente inattaccabili. E allora con cosa le attacca? Con cose perifere, con le illazioni. Laddove non ci sono informazioni si usa le illazioni. Esattamente la stessa operazione che faceva la Gatto Trocchi e che faceva anche il Maurizio Antonello, che sono suicidati. Cioè in pratica si suppone che esistano delle intenzioni o si suppone che esista qualcosa di segreto su cui proiettare delle fantasie ed eccitare le emozioni magari più o meno perverse delle persone. Per cui la Gatto Trocchi andava a parlare di 500.000 satanisti, Don Mazzi andava a parlare di 20 bambini sacrificati ogni anno a Satana, roba di sto genere. Cioè praticamente tutte queste persone, Don Mazzi era, no? No, Don Benzi, scusate. Esistono tutte queste operazioni che sono operazioni di devastazione culturale, servono per distruggere il sistema sociale nel quale noi viviamo, e quello di Massimo Centino non è altro che la stessa cosa. Chiaro che Azrael ha detto quello, ma io ho detto cose 50 volte peggiori sulla Gatto Trocchi e Massimo Centini non le può neanche sfiorare.
Tenendo conto che quello che abbiamo detto è ascoltabile in internet.
Cioè ascoltabile su internet, l'abbiamo detto per la radio, lo abbiamo scritto, sì. Ed è dimostrato. Ed è dimostrato che la Polizia di Stato spesso era presente.
Poteva, se voleva, ma non poteva, non poteva citare un pseudonimo Azrael, sì, un nickname, citava un nome e cognome, o due nomi e cognome, io e te.
Fra le altre cose, proviamo anche a metterci anche in questo. A un certo punto dice, quasi tutti pseudonimi, no? Esatto, allora, sì. Io ho in internet qualcosa come 500 pagine, 600, una cosa del genere, ormai è una roba, ho perso anche i conti, e sono quello che sta intasando internet, perché in effetti qualcuno mi ha detto, guarda, vieni fuori dappertutto, cioè le mie pagine con qualunque tipo di ricerca, anche ponendo in Google le parole più assurde, vengono fuori le mie pagine, magari non è la prima, seconda, la terza, ma vengono fuori. Cioè, i ragazzi ormai studiano i 10 comandamenti leggendo le mie pagine, cioè siamo arrivati ormai a questi livelli. Perché? Perché ho caricato molto, cioè ho lavorato moltissimo tutto l'anno, non perché abbia fatto qualcosa di particolare, ho semplicemente lavorato e ho lavorato seriamente, e alcuni motori di ricerca premiano quando ci sono delle cose sostanziali piuttosto che delle stupidaggini. Ogni mia pagina ha nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e mail. Che cosa devo metterci ancora, esatto, per dire che non sono anonimo? Cioè, oltre a mettere nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, devo metterci qualcos'altro?
Beh, ci sono fotografie?
Ci sono fotografie, abbiamo messo i riti, abbiamo messo tutto per dire. Ah sì, aspetta, un'altra cosa che mi fa venire in mente. A un certo punto parla, sì, come fanno i riti questi, la frase?
Che vanno a finire, dunque vediamo... riti che vanno a finire in grandi mangiate, cose del genere.
Sì, ma dice anche patetiche.
Per esempio, gruppi in cui tutto finisce in no che mangiate e bevute, nostalgiche danze intorno al fuoco, patetiche invocazioni.
Esatto. Allora, il problema è questo. Se noi facciamo sacrifici umani con la Vergine, a questi qua gli vengono fuori le bave dalla bocca e scrivono quello che vogliono. Quando invece fai dei riti religiosi, e chiaramente sono riti, sì, che travolgono la struttura emozionale delle persone, non puoi fare un filmato o delle fotografie sul travolgere la struttura emozionale delle persone. Non si possono fare filmati sulla magia. Cosa resta del filmato? Resta la rappresentazione, la documentazione del rito, ma resta la documentazione formale del rito, la documentazione estetica del rito, non la documentazione della magia dei nostri riti. Per cui cosa rimane quando io presento i miei riti in internet, metto le fotografie e metto i filmati? Non rimane il travolgimento delle passioni, non rimane l'amicizia che c'è nel rito, non rimane la discussione, perché voi le discussioni non le trovate, non rimangono le evocazioni e il sentimento che noi ci mettiamo nelle evocazioni, rimane la forma estetica del rito. La forma estetica del rito si può interpretare come si vuole.
Sì.
Sono X idioti che girano attorno a un fuoco, sono X idioti che stanno mangiando attorno a un tavolo, sono X idioti che stanno suonando un tamburo, sono X idioti che stanno facendo un'invocazione, sono X idioti in un campo che stanno quello che volete, capite? Per cui a cosa resta? Resta ciò che legge la persona esterna, ma lo legge a seconda del proprio modo di vedere. Se vuoi sputtanare dici una cosa, se non vuoi sputtanare ne dici un'altra. Ed è quello esattamente. Chiaramente, se avessimo avuto la Vergine nuda da sacrificare, certo, si vedeva nelle immagini, però non ci possono dire che noi sacrifichiamo la Vergine nuda, e questo li scoccia. Maurizio Antonello andava a dire che i satanisti si allenavano in Germania negli obitori a colpire nei punti vitali delle persone. Cioè, ci rendiamo conto quanto era fuori di testa, sto individuo dopo si è suicidato, poveraccio, ma era effettivamente fuori di testa. Ebbene, non colpiamo nei punti vitali delle persone, non ci si può sputtanare dicendo che facciamo sacrifici umani o sacrifici animali, non lo possono fare. E allora cosa dice? Patetiche danze attorno al fuoco.
Sì.
Grazie.
No, ma se
non altro non ha detto che facciamo sacrifici umani, Francesco.
E d'altronde sai, qua hanno attaccato tutti, cioè si sono tirato dentro la New Age, hanno tirato dentro la Vicca, ma proprio in sostanza, se noi andassimo a vedere quello che viene contestato, ma se noi prendiamo le preghiere profonde, i ritiri spirituali dei cristiani,
l'autoflagellazione, quelli a Manila che si crocifiggono,
andiamo avanti. No, ma se noi prendiamo soltanto, rimaniamo nel campo italiano, rimaniamo in Italia, cioè, voi pensate tutti i gruppi di preghiera, la preghiera profonda, tutti quanti i ritiri, i digiuni, la spiritualità complicata, la psicopatologia che ci sono nei ritiri spirituali italiani? Cioè, lì c'è veramente da preoccuparsi, cioè il fatto di fare il deserto, cioè delle cose terrificanti. Scusa, di fronte a una cosa mostruosa come quella, perché pensate ad esempio tutte quante le strutture che ci sono, tutte le realtà, perché io voglio ricordarvi un fatto molto semplice. Un ex vescovo di Vicenza, Pietro Nonis, parlò di una santona cristiana che c'era nell'Alto Vicentino. Il giornale riportò che esorcizzava i bambini. Il vescovo Nois lo riportò come un fatto folcloristico, che non doveva farlo, sì, che non era né nei regole dei canoni cristiani, però non gli preoccupava del bambino portato dai genitori a essere esorcizzato. E cosa c'è di male se qualcuno dice che è meglio parlare con i folletti, con le ninfe? Io penso che dal punto di vista dell'educazione del bambino sicuramente è migliore. Penso che un bambino che si dice guarda che ci sono le ninfe, i folletti, gli gnomi, cresca decisamente meglio rispetto ai genitori che lo portano a essere esorcizzato. Però sicuramente è scandaloso, vergognoso, è una mostruosità che qualcuno dica pensate alle ninfe, agli gnomi, però fare esorcizzare i bambini è la cosa più pratica, sai, crescono meglio, hanno un carattere migliore,
poi
sono più docili.
A un certo punto sputana anche Irma, tutto sommato, sì. La differenza che c'è è un po' più colto quello, state più ignoranti. Cioè, è bellissimo, cioè,
sì, ma cioè, da Vicca a Wilman, cioè, tutti li ha tirati in ballo.
Sì, quello che ha potuto ha tirato in ballo.
Sì, tenendo conto che poi, tra l'altro, cioè, il problema è anche questo qua. Se noi dovessimo pensare anche a tutte le iniziative a pagamento che fanno le parrocchie, ecco, facciamo un esempio stupidissimo. Lui dice che i corsi si pagano. Ma volevo parlare di quello che è successo nel mese di agosto in Italia, in cui il nostro governo si è preoccupato dei cittadini. Allora, ci sono state delle sentenze, ci sono state delle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, che hanno detto che un ente religioso che affitta una sua struttura per fini commerciali deve pagare l'ICI. Il governo, pronto, ha fatto un decreto legge all'inizio di agosto, quando gli italiani erano in ferie, hanno detto che se anche l'ente religioso affitta un suo edificio per un'attività commerciale è esente da ICI. Allora, chi è che paga il mancato introito dell'ICI ai comuni? Il comune si troverà sicuramente ad aumentare le aliquote ICI dei poveri cittadini che pagano l'ICI o no.
E loro fanno gli affari.
Sì, però chi ha protestato, l'Avvenire non ha certo protestato di fronte a questa ingiustizia, perché l'Agenzia delle Entrate dice un ente, se è un ente religioso e fa un'attività che ha fine di culto, è esente da ICI. Bene, se un ente fa un'attività commerciale in un suo edificio, paga l'ICI. Il governo corre subito a porre la pezza. E nessuno nei partiti politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra, ha detto fa questo è un danno dei cittadini.
È una questa cosa delle entrate venne fuori con i cosi, con Scientology.
Sì.
Infatti, dopo che Scientology è stato riconosciuto come gruppo religioso, che figurati la Corte d'Appello di Milano è andata fuori di testa perché non voleva riconoscere come gruppo religioso, però la Cassazione ha detto questo è un gruppo religioso. E si creò un'altra sentenza dopo, no? Perché Scientology metteva tutta una serie di cose a pagamento, cioè aveva un'attività commerciale, e la Corte di Cassazione ha detto se c'è attività commerciale paghi le tasse. E questo valeva anche per la Chiesa Cattolica, qualcuno ha voluto metterci una pezza.
Sì, ma fatalità, il decreto legge deve essere del 6 o del 7 di agosto, lo stesso giorno in cui l'Avvenire ha pubblicato l'attacco ai pagani. Cioè, sai, il caso non esiste, fatalità voluto, cioè, pensate questo. Allora, di conseguenza, quando una struttura religiosa fa attività commerciale, lo fa a danno di tutti i cittadini, perché se una persona vuole andare come me, voglio andare al convegno Vicca di Biella, come andrò ad esempio il primo di ottobre, mi pago i 70 euro, so che ci sono delle persone che lo fanno gratis, che si impegnano, e che alla fine è una cosa che ci troviamo fra 50-60 persone, facciamo le cose nostre, che non pesa su nessuno, assolutamente nessuno. In realtà, quando una struttura religiosa cristiana fa attività commerciale, non paga neanche l'ICI. Cioè, allora, di conseguenza,
cioè,
vediamo...
Cioè, i cittadini, in pratica.
Sì. Ora, chi va a un... E tenendo conto che quei 70 euro che si paga per il convegno Vicca di Biella sono anche andati a Massimo Centini come rimborso spese.
Va bene. No, è bene riuscire a capire come un'azione può essere giocata o può essere interpretata secondo chi fa comodo, per come fa comodo, però chiaramente questo avviene soltanto a livello di propaganda. Ricordate che se queste affermazioni qua Centini le avesse fatte davanti a un magistrato che deve applicare la legge, gli avrebbero riso in faccia, sputato in un occhio e massaggiato pure, perché non hanno nessun valore, cioè sono solo pure semplici illazioni condite insieme per offendere il sentimento religioso, il sentimento delle persone. E torno a ripetere, la cosa che fa ancora più rabbia è che offende il sentimento di persone fragili, cioè di persone che effettivamente hanno una percezione della vitalità del mondo e stanno tentando di entrare in collegamento col mondo, perché non lo farebbe mai né con me, né con Francesco, né con altri pagani, perché si prenderebbe tutte quelle parole che gli altri non gli dicono. Per cui, anche se noi siamo fuori con nome e cognome, numero di telefono, indirizzo, non osano neanche muoversi, non osano fare assolutamente neanche citarci, perché ogni volta che viene fuori un articolo del genere per me significa 1000 visite sui siti.
Sì, ma poi tra l'altro, cioè, se anche volevo citarci in negativo su Agato Trocchi, c'era quello che ho scritto io, quello che hai scritto te, che era lì bello, visibile, cioè che addirittura alcuni mi hanno criticato, non si può parlare così di una morta, ho detto vabbè, perché se una muore rimane stupida sempre.
In effetti c'è una regola, cioè non si può non solo parlare male del morto in se stesso, no? Cioè, a parte le ricerche storiche e tutto il resto, come non si può parlare, tirar fuori vicende personali o anche vicende di reati che ormai sono in prescrizione e appartengono a un'altra cosa. A tutto questo è vero che non si può fare questo, cioè non si può fare, non per legge, non si fa per etica.
Sì, consuetudine culturale.
Quello che però viola questa regola, c'è un'altra regola che è superiore a questa, cioè quando il morto, oppure l'antico reato, no, che uno è stato fatto, viene a reiterare una continuità in questo momento. Cioè, quello che ha fatto l'Agato Trocchi non è morto con l'Agato Trocchi, e continua sì. In questo momento, cioè l'odio religioso, la diffamazione, la persecuzione delle persone sta avvenendo in questo momento, e la Gatto Trocchi è all'interno di tutto questo. Certo, la Gatto Trocchi è morto, però i suoi lacchè, la sua feccia, per esempio, è mia opinione che Massimo Centini stia tentando di prendersi il posto da Gatto Trocchi. In fondo è un posto abbastanza ambito, sì, apparizioni sì, televisive, soldi, insegnamento all'università pontificia, lui ha i titoli e sono soldi, insomma, sono soldi, sono carriera, esposizione personale.
Sì, ma tenendo conto che c'è una differenza, che il Gatto Trocchi è sempre stato in ambito cattolico, Massimo Centini, soprattutto in ambito vicca, era molto considerato.
Ma anche Pera era un attimo, cioè si fa, insomma, capisci? Io sospetto questo, però chiaramente è una mia opinione, lascia il tempo che trova, anche se l'articolo più che sì, un'opinione è una mezza certezza. Però ti dico, si può e si deve continuare a ricordare certe cose, anche se la persona è morta o anche se le cose sono vecchie, quando in questo momento sono in corso, cioè quando in questo momento quelle cose danneggiano ancora. Finché l'Ares non cesserà l'attività di diffamazione, attività di terrorismo sul territorio, Maurizio Antonello è responsabile comunque, anche se da morto, di questa attività di terrorismo sul territorio e di diffusione dell'odio religioso. Questo deve essere chiaro, perché lo ha fatto in passato e gli altri continuano adesso.
Sì, no, la cosa che poi tra l'altro mi ha meravigliato, ma forse sono stati colpiti, è che moltissime delle realtà della Vicca avevano un rapporto personale, cioè quasi tutti i gruppi vicca italiani avevano un rapporto personale con Massimo Centini, perché lo consideravano un maestro di pensiero, un esempio positivo. Infatti quello che ho notato proprio è stata la mancanza di reazioni, cioè, nel senso che per me hanno avuto, a parte pochi vicca che sono nostri amici, che sono corazzati, perciò questo non gli crea problemi, però quelli che soprattutto che fanno le stazioni di volontariato non hanno neanche reagito, non hanno neanche commentato, proprio perché per me non se l'aspettavano. Ma d'altronde noi abbiamo sempre detto, scritto, affermato che lo scontro non è uno scontro semplice, è uno scontro secolare. Se si deve parlare di scontro di civiltà, è questo lo scontro di civiltà tra paganesimo, politeismo e dall'altra parte monoteismo, e di qui non si scappa. Perciò è pensabile che persone che si occupano di questi argomenti solo perché sono anticomunisti e non hanno una visione culturale di un certo tipo o non hanno una visione religiosa, sicuramente sono più disposti a servire la Chiesa Cattolica.
Sì, vabbè, poi ci sarebbe un altro miliardo di cose da dire, cosa vuol dire essere anticomunisti, insomma, o essere comunisti, sì. Cioè, no, ecco, sempre lì, no?
Un'altra cosa, un altro individuo che tra l'altro ci ho avuto anche occasione di parlare personalmente un paio di volte, è Claudio Risè, che è stato all'interno di questo, diciamo, circo. Cavolo, sono già...
Siamo verso la fine della trasmissione, sì.
Aspetta, andiamo via le telefonate.
No, dai. Riserva la prossima volta. Il prossimo giovedì io non ci sarò. Ho il turno purtroppo micidiale e Francesco se lo riserverà, così
visto che ci ha avuto occasione di sollevare proprio il problema del cristianesimo, Claudio Risè, e la sua intervista, diciamo, è ancora... fa parte proprio di questa pagina da circo proprio che ha fatto l'Avvenire, proprio perché per le dichiarazioni che ha fatto. Sì, io vorrei ricordare Claudio Risè, io ne ho avuto occasione di discuterne con lui a un convegno che era presente personalmente a Verona in privato, e gli ho fatto una domanda pubblica sul cristianesimo a Vicenza durante una conferenza. Però che vada ad attribuire al paganesimo una vocazione consumistica, non so dove l'abbia vista, perché sinceramente non mi risulta che ci siano campagne pubblicitarie pagane, non mi risulta che ci siano prodotti pagani, e se dovessimo parlare di consumismo penso che basterebbe guardare cosa è successo soltanto col Giubileo, col marchio del Giubileo, in cui qualsiasi cosa poteva avere il marchio del Giubileo purché una percentuale degli incassi fosse destinata alla Chiesa Cattolica. Perciò questo consumismo spirituale non so dove lo veda. Anche perché Claudio Risè, io gli ho sempre contestato un'affermazione. Io mi ricordo che il primo a parlarmi di Claudio Risè fu un tipo abbastanza strano che conobbi, immagino, un convegno nella zona di Trento. So che mi parlò in maniera entusiasmante di Claudio Risè, al che le idee che mi espresse mi sembrava abbastanza poverelle per essere buono. Poi ho scoperto che questo tipo fondò la Guardia d'Onore di Benito Mussolini, quello che mi parlava di Claudio Risè, tipo che ho conosciuto. Ma claro, allora prendo un libro di Claudio Risè, e Claudio Risè ha la teoria del maschio selvatico. Dico, vabbè, vediamo il problema dell'identità maschile nella società che esiste. ma mi cita come esempio di maschio selvatico un San Francesco d'Assisi. Perché? Sai, non so dove posso usare, disse che la massima espressione di maschio selvatico è San Francesco d'Assisi. Da qui sono sorti tutte quante le mie perplessità, perché ci ho detto, vabbè, ci può essere un fans di Claudio Risè che è stupido, e sono tanti fan stupidi, ma che poi un Claudio Risè che si propone di affrontare la tematica dell'identità maschile in un contesto culturale, mi citi come San Francesco come massimo esempio, ne ho già, quando sto parlando di San Francesco, ho una forte antipatia per quel tipo, proprio perché è uno dei tanti mostri dipinti da santi e da brave persone. Però, insomma, è che mi lasciò perplesso. Fatalità, lesse, mi sembra, sulla Repubblica, durante la campagna sul referendum sulla fecondazione assistita, che Claudio Risè rientrava nella categoria dei neoconvertiti assieme a Giuliano Ferrari e al Marcello Pera. E poi ne ho convertito a maggio e lo troviamo sull'Avvenire ad attaccare il paganesimo ad agosto.
Perfetto. Sì, sì, ma ti dico, beh, a parte il fatto che abbiamo già una storia di neoconvertiti alle spalle, insomma, gente che è venuta, che è andata via, che ci ha sputtanato. Sì, ma è normale, diciamo così. E poi fa parte anche di come si sviluppa il paganesimo, capisci? Cioè,
sì, no, ma io gli dissi personalmente, ma come fa a considerare esempio di maschio selvatico San Francesco? Cioè, se andò via non mi rispose.
Mi sembra ovvio, scusa. Sentite, allora, abbiamo soltanto pochissimi secondi per le telefonate, 049-700-700 e 049-700-838, per cui se volete potete anche non telefonare, non è un problema. Pronto?
Ciao bello!
Ciao. Niente, è maschio selvatico, perché sarei che sarebbe ancora anche San Francesco.
Ho un po' di fatica a rientrare nel maschio San Francesco.
Sì, no, appunto, perché siamo persi. Beh, comunque, ho qualcosa.
Sì, no, io ne ho parecchi. Ho diversi libri con la sua dedica personale, se vuoi. Se
No, comunque, tutto, diciamo, bisogna prendere qualcosa, un po' qua, un po' là, e poi fare una scelta, fare una cernita. Sta attento, sono Repubblica di sabato, gratuito.
No, sono...
A proposito di cosa?
Il segreto pagano dei cristiani.
Sì, ce l'ho, ma come fa? Cioè, hai sentito la trasmissione quanto era densa?
Sì, sì.
Non ci stava dentro, sì, ce l'ho, il segreto pagano dei cristiani.
Penso
sì.
Che parli delle faccende di Rimini, la riunione di Rimini, che cosa, come si chiama, Gianno Canfora che...
Sì, parla, c'ho anche quello, cioè sì.
Dopo c'è oggi, ora lo scimpanzé ci somiglia di meno, è sempre riferito a Darwin, questa questione di Darwin. Il Papa ha detto che bisogna fare più figli, beato chi fa figli da giovane. Il Papa critica il calo demografico, nazioni senza futuro.
Sì, è la guerra che il Vaticano sta facendo all'ONU, no?
E dopo fare che dà ancora alle febbre e se dà ancora...
Sì, ma tanto...
sulla campagna demografica basta pensare che ci fu l'unica posizione fatta da musulmani, cristiani ed ebrei alla conferenza della demografia del Cairo del 90, se non sbaglio.
Sì, beh, più gente, più miseria, no?
Tengo conto
più
che
miseria, più controllo, più ignoranza.
I leader islamici al Cairo nel 90 dichiararono, conferenza sulla demografia, la nostra posizione è quella del Vaticano, lo dichiararono i leader islamici presenti, perciò insomma... sai, la religione monoteistica è unica, la
cioè, più importante è far
miseria.
Più miseria, più controlli la gente.
Più controllo e più potere.
Esatto.
Esatto. E poi c'è il disco di Festo qua sull'inserto del Corriere e dice misteri, gli ideogrammi non ancora decifrati del disco di Festo che dovrebbe risalire al 1500 avanti Cristo. Cioè, i geroglifici li usiamo ancora oggi per cercare in internet. Dopo che sei qua che ha parlato di metici, sai che...
Sì, beh, ormai, ho visto.
Niente, tutto qua, dopo che sono caos dei... discepoli di verità senza misericordia, come il cardinale Joseph Ratzinger è diventato Papa Benedetto XVI.
Sì, esatto, sì, sì, Causa ne ha fatto un libro. Sì, però siccome io ho tutti quanti i CD della Repubblica di 20 anni, sì, sì, ho più documentazione io che un libro di Causa, sì, insomma.
Sì, appunto, anche perché su Papa Benedetto, su sotto qua, ne è uscito uno prima della Malatempo, che ho
sì,
comunque, se un, diciamo, di presenti più semi, sì, però se, diciamo, una carta d'identità più, insomma, la mala tempora a casa di
sì,
va bene, questa è anche a causa, non è necessaria, insomma,
certo.
Va bene che se Iuri che scrive, insomma, di sempre di verità, è sempre Iuri, insomma, ecco, perché...
Va bene,
perfetto.
Ok, Ivano, chiudiamo qui. Ciao, bello. Ciao, ciao.
Sì, beh, visto che siamo
chiudiamo la trasmissione qui in questo momento.
Io vi ricordo, domenica 4 di settembre, Cittadella, alle ore 16 c'è la manifestazione intorno al muro di Cittadella. Noi saremo presenti con lo standard della Dea Reizia. Chi vuole partecipare può benissimo venire ad esserci. E la festa appunto dei Veneti comincia domenica 4 di settembre
alle ore 10. Ci sono stand gastronomici, stand vari, insomma, che potete visitare.
Ecco,
cioè, molto
sì, nel senso che cioè, poi ci sarà dopo la manifestazione ci saranno concerti, cabaret, spettacoli, tutta una serie di
sì,
cose che vi consiglio di vedere. È una bella festa, è un'occasione di vedere molte cose che difficilmente potete trovare assieme. E chi vuole manifestare, c'è bisogno anche di manifestarsi, chi vuole considerare la manifestazione come una camminata intorno a Cittadella può farlo. Noi saremo come pagani, saremo presenti con la Dea Reitia e sfileremo nella manifestazione. Perciò appuntamento domenica 4 di settembre a Cittadella. Ciao a tutti.
Ciao ancora e a risentirci. Io non vedo ancora il viso, intanto mandiamo un po' di pubblicità.